Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati. Si avvicina la sfida con il Milan delle 12:30 di domenica, che vi racconteremo ovviamente sulla nostra Radio Parma. Altro lunch match, cioè il match del pranzo, che sono sincero non mi fa impazzire, non so voi, comunque vabbè. Siamo nel calcio di oggi, siamo anche condannati a questi orari abbastanza assurdi e anche irrispettosi, tra l'altro, di tradizioni e anche, posso dirlo, anche di tradizioni familiari. Chi fa un sano pranzo la domenica anche con gli amici, che ne so, con i parenti, vabbè, insomma, deve rinunciare alla partita. Poi magari è ancora più grave quando è abbonato. Ma vabbè, a parte questo mio piccolo e inutile sfogo, vi ricordo il numero per scriverci, perché ho visto che già ieri sera vi siete scatenati con la puntata di Calcio e Calcio, con il dibattito anche molto acceso tra Romain Giampollini che nasce diciamo da punti di vista opposti. Però il nostro numero, lo sapete, è il 333-92-00-170. Magari se l'avete visto e volete anche aggiungere qualcosa, i microfoni in maniera metaforica sono aperti, i messaggi sono aperti e diamo spazio naturalmente a tutti, a cominciare da Matteo da Roma, che saluto sempre caramente. Allora, ci scrive subito: mi viene da pensare che gli acquisti di esperienza che ha fatto il Parma siano stati consigliati da Cherubini a Kraus, o meglio, secondo me il nuovo dirigente già stava lavorando sotto traccia per la nostra società anche per quanto riguarda il mercato. Secondo me stavolta Kraus, visto lo spessore e l'esperienza che ha Cherubini, non dico che gli lascerà pieni poteri, ma quasi. Ora però testa al Milan e sarei curioso di vedere Djuric e Bonini insieme, sempre Forza Parma. Allora, caro Matteo, questa cosa che Cherubini abbia un po' così dettato o avallato gli acquisti, l'ho sentita da più, è un'opinione abbastanza condivisa. Onestamente non lo so quanto ci sia il suo zampino, sai, in questi ultimi acquisti, non te lo so dire. Magari l'avallo può essere, ma secondo me non più di tanto, non c'è una impronta così netta, potrei anche sbagliarmi, ma dalle sensazioni che ho ti direi questo. Ma ribadisco, potrei sbagliarmi e sarebbe anche più che legittimo il contrario. E l'altro tema che tocchi, insomma, è il tema nodale, secondo me, adesso in questo momento, quando dici secondo me stavolta Kraus, visto lo spessore e l'esperienza che ha Cherubini, non dico che gli lascerà pieni poteri, ma quasi. Sono onesto, è quello che un po' tutti si aspettano, visto che lo diciamo da anni, no? Kraus deve affidarsi a un dirigente sportivo italiano che sappia, ma non perché è italiano in quanto tale, ma che conosca il calcio italiano, eccetera eccetera. Giustissimo, siamo penso quasi tutti d'accordo, una stragrande maggioranza. Erano stati degli azzardi gli acquisti, gli ingaggi di dirigenti che non venivano dall'Italia. Ribalta è un'eccezione perché comunque era di estrazione italiana, infatti alla fine è più che altro credo Ribalta che se n'è andato quando ha lasciato il Parma, che non il contrario. E aveva comunque avuto molto poco, cioè aveva insomma dovuto evidentemente scendere, era sceso a compromessi con Kraus. Che di per sé non è nulla di disonorevole, anzi il compromesso spesso è necessario in tanti aspetti, anche nel calcio, nelle trattative, nella gestione di una società di calcio. Bisogna vedere poi fino a quanto si dovrà scendere a compromessi. L'auspicio di tutti è che davvero Cherubini abbia carta bianca, e poi, come ho detto ieri nel servizio, fermo restando che c'è un presidente con cui fare i conti, ci mancherebbe. Però insomma deve avere un certo margine di autonomia, insomma Kraus deve lasciar fare, perché molte delle sue scelte non si sono rivelate vincenti se non con la promozione in A nel lungo periodo, però insomma ci sono stati tanti altri piccoli inciampi che fanno parte comunque tutto di un bagaglio di esperienza, per carità, per quello che è l'avventura di un presidente che viene di fatto da un altro mondo del campionato italiano. Sì, adesso insomma questa scelta di Cherubini dal mio punto di vista va solo che applaudita. Ci ha messo molto, ci ha messo poco ad arrivarci, è tutto relativo. L'importante, mi viene da dire adesso, è che ci sia arrivato e incrociamo le dita e speriamo bene che d'ora in poi si veda qualcosa di diverso rispetto a certe, diciamo, a certe decisioni, certi modi di condurre la società che si sono visti finora, che comunque, ripeto, qualche risultato, per carità, l'hanno dato, anche più di qualche, perché qualche giocatore che si è ben valorizzato dal nulla, giovani che non conosceva nessuno, Bonny, Bernabé, anche altri che sono adesso giocatori quotati, li abbiamo. La Serie A è stata riconquistata con ritardo rispetto anche a quelli che erano in piedi della società, quindi non è stato tutto da buttare. L'auspicio è che adesso davvero, dopo questo periodo di rodaggio, la macchina Parma sia pronta a marciare con meno intoppi, perché poi gli intoppi ci saranno sempre, ci mancherebbe. Allora, Lorenzo, che saluto, dice l'impressione che per il Focus, l'impressione è che ora il Focus possa tornare sulla difesa, Erlich o Okoli, quale dei due centrali sarebbe più opportuno per la difesa del Parma? Se arrivasse uno dei due potrebbe affiancarsi a Vogliacco e Valenti, punto di domanda, spostato a sinistra, punto di domanda, non lo so, Valenti dice al posto di Valeri come terzino molto più bloccato, può anche essere, secondo me se sta bene lo può fare. Un terzino di spinta però tra i due sui due ci vorrebbe, non è obbligatorio, però di solito si fa così nella difesa 4 e Del Prato non è un terzino di spinta, ammesso che giochi lui a destra, beh non c'è più Koulibaly. Erlich o Okoli, quali dei due centrali sarebbe più opportuno, chiedi Lorenzo, ma Okoli teoricamente è un difensore di maggior valore, poi insomma qualche passo falso nella sua carriera l'ha fatto anche lui, Erlich se sta bene non è male, insomma mi sembrerebbe sia l'uno che l'altro due belli innesti. Certo è che da Bologna non arrivano news, sapevo che il Parma aveva posto una sorta di ultimatum al Bologna, adesso non so che fine abbia fatto quell'ultimatum. C'è anche questa voce di Anquist cercato dal Bologna dopo l'infortunio di Orsolini, potrebbe essere magari il passaggio di Anquist al Bologna a sbloccare l'affare Erlich, punto di domanda, non lo so, è tutto ipotetico, anzi ditemi cosa ne pensate di un eventuale addio di Anquist. A me un po' dispiacerebbe, sono franco, perché comunque è un giocatore che i suoi 25 minuti quando entra li fa bene, quando parte titolare un po' meno, però quando entra li fa molto bene perché ha una velocità veramente importante, anche se tecnicamente non è fenomenale, ma devo dire che la velocità ce l'ha e in certi tratti di partita può fare la differenza. Messaggio di Roberto: benissimo Cherubini, ma sarebbe meglio pensare alle prossime tre partite che sono fondamentali per non trovarci là in fondo. Beh Roberto, siamo tutti d'accordissimo con te, ci mancherebbe. Allora, ecco, infatti Pippo dice che Cherubini ha avallato gli acquisti di, lui dice, acquisti cervellotici di Lovic e Ondrejka, punto di domanda, non credo, speriamo che abbia carta bianca e che i buoi non siano già scappati. Applausi a Luca Romenghi, Pippo. No, infatti anche io, allora, avallati può essere, non lo so, Pippo, parliamo senza sapere. Non penso che siano proprio dettati da lui, ecco, c'è comunque un'area scouting, se così la possiamo chiamare, anche se non è proprio il termine corretto perché è un sistema un po' più complesso quello del Parma, che va a pescare giocatori giovani un po' in tutto il mondo, ma lo sappiamo a memoria questa cosa, ce la siamo detti più volte, qualche volta va detto anche con risultati, cioè ci eravamo tutti messi a ridere dopo il debutto di Osterwold e poi alla fine dopo sei mesi dopo, un anno dopo hai fatto una bella plusvalenza, quindi insomma non è che adesso perché noi non li conosciamo debbano essere scarsi per forza. Certo è ovvio che da Lovic e Ondrejka tutti auspichiamo che facciano una crescita nel campionato italiano, ma sappiamo bene che non sono giocatori che possono essere pronti adesso per fare la differenza. Poi le eccezioni ci sono sempre, chissà, quindi in realtà anche questo, una percentuale di possibilità ce la teniamo volentieri, però è un di più se arriva, ecco. E la cifra è considerevole, tutte e due sui 6 milioni, adesso milione più milione meno, poi con i bonus eccetera, considerevole, anche se poi ci fanno una certa impressione queste cifre, perché forse veniamo dalla B, per la A poi non sono cifre particolarmente, non sono stratosferiche, sono comunque due giocatori che non hai preso a mezzo milione, un milione, perché erano completamente sconosciuti, quindi anche questo c'è da dirlo. Messaggio di Ale che dice: i manager precedenti sono sempre stati scelti tramite casting e società di recruiting. Questo è vero, Ale, o comunque sì, non so fino a quando, però in parte è sicuramente vero. Cherubini forse è stato scelto con alla base un rapporto personale, questo speriamo favorisca l'abbandono della governance completamente nelle mani di Kraus, dice Ale, ed effettivamente è una lettura che mi sembra assolutamente pertinente. Diego dice: secondo me il Bologna invece va su Mann adesso che si è fatto male Orsolini, io come sostituto pronto all'uso prenderai Mazzocchi, dice Diego, ma magari, cioè la vedo una dinamica che non mi dispiacerebbe affatto, sinceramente, bello spunto Diego. Allora, non darei anche sta al Bologna, la necessità oggi riguarda il centrocampo, serve un rinforzo perché chissà quando sarà disponibile Bernabé. Allora, il Parma sarebbe più vicino a Ordonez del Velez, che io non ho mai visto giocare, francamente. È un mediano, credo, più di rottura che non di costruzione, anche se penso che sappia fare bene tutte e due le fasi. È un classico volante del calcio sudamericano, quelli che stanno davanti alla difesa, e quindi sicuramente sa anche impostare. E vediamo, si parla di una trattativa che si è stata abbastanza accelerata. Ecco, infatti me lo chiede, dicono qui un radioascoltatore, dice: dal Velez dicono che i procuratori sono in viaggio verso Parma, anch'io sto con queste notizie. E insomma, secondo me Mali non farebbe, non so anche lui quanto subito pronto, però tra l'altro là il campionato è fermo adesso, sta per ricominciare. E il che potrebbe anche essere un bene in realtà. Allora, sempre Lorenzo: Anquist non si tocca, è partito anche Koulibaly, li vediamo tutti quelli veloci? Sembra in fase avanzata appunto la trattativa per un giocatore del Velez, ci scrive Lorenzo. Sì, infatti confermiamo e vediamo un po' cosa succede anche qui. Devo dire che ci ha ben stupito anche il mercato del Parma degli ultimi giorni, perché trattative chiuse in fretta rispetto a quanto era uscito trapelato, quindi o sono state veramente trattative lampo o sono stati bravi a tenerle un po' nascoste, il che comunque è anche un merito. Sentiamo il servizio di Marco Balestrazzi, che fa il punto anche su un episodio storico, un bellissimo precedente del Parma a San Siro con il Milan.
Stagione 96-97, 14esima giornata, il Parma si presenta a San Siro dopo un pareggio nella nebbia a Vicenza. La classifica è complicata, i gialloblu di Ancelotti sono quintultimi in piena zona rossa. Di fronte c'è il Milan di Sacchi e Weah, campione d'Italia in carica ma in crisi, ottavo proprio come oggi. Gara equilibrata, a inizio ripresa su un cross pennellato da Zemaria svetta Mario Stanic. Prima rete in maglia gialloblu, 1-0 che decide la sfida e apre una serie clamorosa anche per Carlo Ancelotti. Dal successo sui rossoneri in poi il Parma farà 45 punti in 20 gare. Meglio di tutti, 9 in più della Juventus, che però resterà in vetta e vincerà lo scudetto tra tanti veleni. Sono passati quasi 30 anni, nonostante le analogie di classifica, rose, ambizioni e contesto sono decisamente diversi. Ma dalla sua storia il Parma può imparare che nulla è impossibile, la svolta è sempre dietro l'angolo. Mario Stanic allora, un nuovo acquisto oggi. Per cambiare rotta si candida Djuric. Milan Djuric, il destino nel nome.
Mi sono messo subito a disposizione perché penso che oltre alle mie caratteristiche magari posso dare un calmano anche dentro lo spogliatoio, sia in campo che fuori, e quindi questo mi ha fatto ancora più piacere e dare una mano a questi ragazzi, che ho visto che tanti sono giovani a crescere, e secondo me si può fare, c'è un progetto importante, c'è un progetto serio che continuerà negli anni, e sono assolutamente contento e cercherò di dare il mio contributo.
Dopo tanto mercato e vicende societarie c'è da pensare alla corsa a salvezza. Per Pecchi i dubbi maggiori sono a centrocampo, intoccabile Hernani, restano da valutare le condizioni di Esteves, fuori da 2 mesi, Camarà scalpita, davanti altro rebus, Cancellieri, Anquist, Mann e Miaglia in 4 per 2 maglie. L'ipotesi Djuric titolare è più di una suggestione. Nel Milan non ci sarà il neoacquisto Walker. In dubbio Pulisic, Leao e Morata attesi dal primo minuto.
Insomma, vediamo quel che sarà la partita di domenica. Cominciamo a entrare un po' nel clima anche con il nostro primo ospite di questo pomeriggio, che è il giornalista Simone Brianti. Ciao Simone.
Ciao Alberto, buon pomeriggio.
Collaboratore di, fra gli altri, Tutto Sport, credo Gianluca Di Marzio, o A Sport anche, che è un sito molto importante.
Sì. Esatto.
Complimenti. E Simone, non so, tu insomma, così respirando un po', seppur da lontano, il clima torinese con Tutto Sport, cosa ci dici come tua impressione, ma anche da quello che senti un po' nell'aria, appunto, di questo arrivo di Cherubini?
Ma, sicuramente è un arrivo importante, probabilmente un po' sorpresa anche per le modalità, insomma, anche per le tempistiche. Però penso che sia un arrivo importante per il Parma, soprattutto per la sua esperienza in Serie A, esperienza comunque in una squadra importante come la Juventus. In questi giorni comunque si è detto tanto su di lui, insomma, dirigente che lavora molto anche con i giovani, ha saputo lavorare con i giovani, con la Next Gen a Torino, quindi insomma, secondo me nell'idea di Kraus c'è quella di affidargli un po' a 360 gradi un po' tutto quello che è l'aspetto sportivo sotto questo aspetto, quindi la crescita anche del settore giovanile, della prima squadra con i giovani, quindi portare avanti questo progetto che poi Kraus di cui Kraus ha sempre parlato sin dall'inizio, quindi secondo me è un arrivo importante. Dall'altra parte dispiace anche per Martinez, come negli ultimi anni ha fatto il suo lavoro qui a Parma, però comunque a Parma arriva un dirigente secondo me molto importante, che può avere anche un peso comunque anche in determinate situazioni, quando magari anche, io penso anche nelle situazioni di partite dove sono successi episodi un po' avversi, magari uno di quelli che ci può far sentire anche sotto quel punto di vista lì, ecco.
Sì, esatto, cioè a livello dirigenziale mi viene da dire che non ci sono dubbi per un giocatore del Parma su chi sia il leader, poi ovvio c'è sempre il presidente, ma il direttore sportivo che sta vicino alla squadra, che la sprona anche nei momenti difficili, che fa da punto di riferimento, c'è.
Sì, sicuramente ha una valenza anche in quel discorso lì, ecco, però lo vedo più al lato dirigenziale, poi chiaramente lato campo penso ci sia anche Pedersoli, insomma, con la società, con Pecchia, insomma, penso che siano tutti allineati sotto questa idea e vogliono portare avanti quello che è stato fino adesso il progetto del Parma, insomma, quindi penso che ci sia questa unione e Cherubini può essere quel legame aggiuntivo, diciamo, che può elevare un po' questa idea.
Avrà effettivamente carta bianca, secondo te, come probabilmente non hanno avuto i precedenti dirigenti dell'area tecnica, cioè messi a capo dell'area sportiva?
Su questo c'è qualche bella dubbio, domanda. Però c'è qualche dubbio, però ti dico, secondo me sì, anche per il ruolo che gli ha voluto affidare Kraus, insomma, l'ha nominato come CEO, quindi AD, insomma, amministratore delegato. È una figura che qui a Parma non c'è mai stata, quindi insomma secondo me questo è anche una spiegazione di quello che mi hai chiesto, insomma potrebbe avere qualche potere in più e qualche decisione in più magari potrebbe prenderla rispetto magari a altri dirigenti che ci sono stati.
Allora, intanto Daniele mi manda una giusta precisazione, dice: il campionato argentino è iniziato ieri con Ordoñez titolare. Ordoñez, Simone Brianti, potrebbe, non lo so, il condizionale d'obbligo ovviamente, essere il prossimo acquisto del Parma a centrocampo? C'è bisogno effettivamente di un innesto anche lì in mezzo?
Ma i nomi, io ti dico la verità, a centrocampo era uno di quelli, un nome l'avrei fatto, nel senso che comunque, visto gli infortuni di Estevez e Bernabé, un acquisto l'avrei fatto magari qualche settimana, cioè qualche giorno prima, sì, diciamo, però magari hanno valutato anche il rientro di Estevez e Bernabé, e hanno valutato anche sotto questo punto di vista di magari aspettare qualche giorno per trovare magari l'occasione giusta e non andare magari alla ricerca di un centrocampista così tanto per, diciamo.
Sì.
Sul discorso del centrocampista argentino, sì, può essere un'idea. Chiaro è che secondo me potrebbe essere anche difficile, secondo me, anche per una questione di costi, non tanto perché il Parma non se lo possa permettere, però perché ne ha già spesi diversi di soldi,
sì,
il Parma, e quindi spenderne almeno un'altra decina anche per lui forse sono un po' eccessivi in questo momento.
Allora, Vogliacco è arrivato, ha giocato titolare. Djuric invece cosa ti aspetti che faccia Pecchia con lui?
Lui è arrivato un po' più tardi rispetto nella settimana, dico,
sì,
rispetto a Vogliacco. Potrebbe partire dalla panchina, secondo me potrebbe essere quell'innesto che può aiutare nel secondo tempo per tenere sul pallone in caso in cui dovesse andare la partita bene, o anche nelle situazioni di palla inattiva, mandi il pallone in avanti come è successo magari nelle ultime partite, e comunque è un baluardo diverso rispetto ad altri giocatori, insomma, anche allo stesso Bonni, che ultimamente magari non è così performante come all'inizio.
Sì, allora, detto che non stiamo adesso, cioè perché allora, l'acquisto di Djuric a mio avviso è un acquisto molto saggio, ma mi è sembrato anche di percepire dalle parole di Pedersoli e da come ha raccontato Djuric il fatto che l'abbiano convinto Pedersoli e Pecchia, quindi acquisto che io per quel che vale promuovo assolutamente. Occhio, perché vedo che addirittura in alcuni però si è creata fin troppa aspettativa su Djuric, voglio dire, adesso non è quel giocatore che con la bacchetta magica ha risolto sempre i problemi di tutti, darà la sua mano, ma non è che arriva, a parte che giocatori che da soli risolvono poi i problemi sono veramente veramente pochi, cioè non c'è neanche, ecco, forse da aspettarsi qualcosa di eccessivo da Djuric, perché non so se sei d'accordo su questo, cioè, mi sembra, sì, che si sia creato fin troppo hype attorno a lui.
Sì, sono d'accordo, ma diciamo che per i tifosi il fatto che sia arrivato un giocatore esperto già quello basta per dire.
No, no, ma io okay, sono d'accordo, cioè sono d'accordissimo, però a volte leggo come se fosse arrivato uno che a posto, butti la palla, ecco, cioè butti, fai il cross e questo qui fa gol. Se fosse così avrebbe giocato in altre squadre e non l'avrebbe neanche lasciato il Monza, cioè certo. Talvolta è così e intanto bisogna farli di bene però il cross.
Sì, quello sì, io credo che comunque, come hai detto anche tu, può essere un aiuto, soprattutto, e come magari ha sottolineato anche lui nella conferenza, può essere un aiuto anche nella crescita dei giovani, insomma, sì, sì. Può, visto che ha esperienza anche nel discorso salvezza, visto che ha giocato esatto. Negli ultimi anni in tante squadre che si dovevano salvare, può essere un aiuto a livello mentale, soprattutto per i ragazzi nello spogliatoio, come lo è stato secondo me anche poi Vogliacco quando è arrivato, perché l'ha dimostrato anche la prima partita. Ha dimostrato di essere un leader, di avere la testa giusta per calarsi in una situazione difficile in questo momento per risultati e quant'altro, e in una società che comunque ha voglia di salvarsi, di arrivare all'obiettivo anche portando avanti il proprio progetto, ecco.
Eh sì, assolutamente. E da Ondrej Krajlovic che inserimento ti aspetti?
Loro sicuramente sono due giocatori che vanno aspettati, forse più Lovic di Ondrejka. Più perché terzino forse viene da un campionato fermo, quindi ha bisogno di un po' più di tempo forse per inserirsi. Sono giocatori che andranno valutati, ecco, io personalmente non li conosco così bene, quindi aspetto di vederli in campo, di capire un po' quali sono le loro caratteristiche e di vedere poi quello che possono fare all'interno della squadra e nel campionato di Serie A, insomma, che sappiamo essere difficile, quindi hanno bisogno sicuramente di tempo, però se sono arrivati vuol dire che il Parma li ha considerati come dei giocatori utili alla causa e importanti anche per il futuro, insomma.
Tanto mi segnalano che il Velez non ha cominciato benissimo, cito il messaggio di Francesco, ha preso 3 pere, chissà che non fosse Ordoñez distratto dal possibile passaggio al Parma. E per il resto che altre scelte di formazione ti aspetti, Simone Brianti, da parte di Pecchi a San Siro?
Ma secondo me potrebbe confermare un po' quelle che sono state le ultime adottate nelle partite precedenti, insomma Mann magari in panchina sempre per via dei discorsi di mercato, centrocampo sì, c'è questo dubbio che Keita e Tevez, Keita più che altro perché nelle ultime partite comunque non ha fatto così bene,
è vero.
Tevez è in recupero, però bisogna vedere anche lui in che condizioni è, insomma, anche perché metterlo in campo
faranno un tempo a testa nel caso, dai, magari.
Sì, beh, come penso, è successo poi magari anche altre volte, potrebbe anche starci. Io credo che comunque possa confermare che Keita, Somme e Hernani in mezzo al campo, perché comunque nelle ultime partite non hanno fatto poi così male tutti e tre insieme. Poi dopo, chiaro, in una partita uno può fare un po' meno bene rispetto all'altro, però nel complesso, nelle ultime 5-6 partite, secondo me il centrocampo ha funzionato meglio rispetto a tante altre partite. E, davanti mi aspetto forse il ritorno di Bonnini da titolare, con uno tra Anquist e Cancellieri a destra e Miaila a sinistra.
Sì, sono d'accordo. Situazione Mann come la vedi? Cioè, al netto del fatto che c'è, se c'è o non c'è lo stallo, come proviamo a decifrare questa sua, la settimana che lo aspetta? Perché poi il mercato chiuderà lunedì della prossima, non di questa settimana, quella dopo ancora, 3 febbraio. Pensi che queste voci, cioè che comunque la Fiorentina resti alla finestra sino al termine e anche un po' così, non dico destabilizzando il giocatore, che mi sembra già abbastanza destabilizzato di suo, ma pensi che resterà viva fino all'ultimo questa trattativa?
Ma sicuramente la Fiorentina sta cercando dei rinforzi nel reparto offensivo, anche perché sta cercando di cedere Kouame, sta cercando di cedere Iconé, quindi qualche rinforzo lo andrà a trovare e a prendere sicuramente. Discorso Mann, sicuramente le voci sono vere, però è anche giusto che il Parma lo ceda alla giusta cifra, nel senso che comunque reputandolo un pezzo pregiato, un elemento importante della squadra, è anche giusto non fare sconti, insomma, vuoi 15 milioni e vale 15 milioni, noi vogliamo quelli, quindi sì. Secondo me lo stallo è tutto lì, poi dopo potrebbe anche restare, insomma, non è detto che debba andare via per forza, anche perché comunque nell'ultima partita col Venezia non è entrato male,
no, è vero,
quindi,
vero.
Quindi sotto quel punto di vista lì forse si è sentito anche un po' toccato dalle parole di Pecchi in conferenza, e il fatto che sia entrato bene comunque può dare anche questa risposta qui, ecco, non è detto che possa andare via, ecco. Però insomma, il mercato è ancora lungo.
Noi stiamo alla finestra, ovviamente, da semplici osservatori. Grazie Simone Brianti per essere stato con noi, a presto.
Grazie a te Alberto, buon pomeriggio.
Allora, continuate a scriverci al 333-9200-170, è il momento anche di capire quali potrebbero essere le vostre scelte di formazione, oltre che, insomma, argomento libero, il tema Cherubini sempre caldo. Infatti Cagno ci scrive, Cherubini arriva assolutamente positivo, credo il presidente stia lavorando per ovviare a errori fatti in passato, ma come già detto, errori dovuti a una scarsa conoscenza del mondo calcio. Una figura di cui si parla sempre poco è il team manager Cracolici, sempre prezioso e da anni a Parma, vero collante tra squadra e società. Questo è il messaggio di Cagno, con cui andiamo in pubblicità. A fra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Vuoi salire da me? Magari hai il cellulare scarico?
No, grazie. Veramente al 90%.
Ah.
Certe occasioni vanno prese al volo, come l'offerta dedicata a Nuova 208, l'affascinante city car firmata Peugeot. Nuova Peugeot 208. A gennaio con 5.000 euro di incentivi Peugeot per tutti. Offerta valida fino al 31 gennaio. Scoprila anche sabato e domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
Peugeot da Vighi Fratelli, a Parma via Reggio 31 e a Casalmaggiore via Galluzzi 6.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua di nuovo in diretta e allora subito do il benvenuto, il ben ritrovato a Lorenzo Longhi, giornalista freelance che ha un occhio sempre molto vigile e una panoramica davvero esauriente ed esaustiva su quello che è lo scenario nazionale e internazionale del calcio. Ciao Lorenzo.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Allora, qualcuno qui a Parma ha già detto che Cherubini è stata la miglior mossa di Kraus da quando è arrivato a Parma. Noi ce lo auguriamo, tu vista da fuori come la giudichi?
Beh, credo che sia la mossa più eclatante da quando è arrivato a Parma e questo penso che non ci sia neanche da discutere su questo aspetto, perché è andato a portarsi in casa un amministratore delegato che è una figura di altissimo livello dal punto di vista del calcio italiano. Adesso, a prescindere dall'aspetto della squalifica di 16 mesi che tutti conosciamo, ma che avrebbe in realtà anche tanto altro da dire, mettiamola pure a discolpa di Cherubini, ma tralasciando questo aspetto.
Comunque guarda, non sei il primo che lo dice in collegamento con nostre trasmissioni, i giornalisti anche della stampa ci hanno detto questa cosa, che insomma ha pagato più probabilmente del dovuto. Comunque noi restiamo appunto con questo, non approfondiamo, ma mi conforta che lo dica anche tu, ecco.
Sì, tra l'altro senza aver sentito i colleghi, però è una cosa abbastanza chiara per chiunque abbia seguito tutto quel procedimento, diciamo così. Quindi questo accantoniamolo per il momento, se volete ci torneremo, ma questo non è il problema. La questione è, Krause si è affidato a un dirigente di livello, di grandi conoscenze e che avrà anche un potere di firma, sarà amministratore delegato, anche all'interno delle varie assemblee delle componenti, come per esempio la Lega di Serie A. E quindi in questo senso significa essersi affidato a una figura che sino a ieri, sino a quando non entrerà sostanzialmente a tutti gli effetti in carica, una figura che mancava, a tutti gli effetti mancava, perché credo che questo sia stato anche in realtà uno dei grandi aspetti sui quali Krause è stato criticato, quello di non avere mai avuto una persona di questo livello. Tra coloro che in questo momento erano sul mercato e i liberi, inevitabilmente Cherubini è l'uomo più importante, il pezzo da 90. Il fatto che Krause se lo sia aggiudicato, a mio avviso, per Parma è un'ottima notizia. Ribadisco anche un altro aspetto, e cioè che Di questa cosa si era già parlato nel marzo, aprile dell'anno scorso,
vero.
Quando probabilmente si erano buttate le basi per ciò che poi è diventato ufficiale pochi giorni fa. Ora, certe cose non nascono in 20 giorni, in un mese, in poche settimane. È chiaro che una volta che ci sono state queste condizioni, ciò che si era deciso o che era stato paventato circa un anno fa è diventato quello che sarà la realtà del futuro del Parma. Quindi in questo senso avere trovato un dirigente che, oltre a essere un esperto di mercato, avendo peraltro parecchi contatti e un consolidato curriculum da questo punto di vista, è anche una persona di relazioni, e le relazioni per quanto riguarda una società statunitense, in questo caso comunque nordamericana, straniera rispetto al calcio italiano, è molto importante trovarsi di fronte a avere come figura, che farà anche da frontman sotto tanti punti di vista, uno appunto che il calcio lo conosce dall'interno e lo conosce attraverso appunto una storia professionale che lo ha portato a essere, per esempio, appunto uno dei vertici della Juventus. Quindi insomma stiamo parlando di una figura in questo senso di livello.
Ti confesso che un anno fa, meno di un anno fa, insomma l'hai detto marzo-aprile, quando era stato accostato al Parma, a me sembrava purtroppo impossibile, perché dicevo, ma figurati se uno che è stato alla Juventus a quei livelli viene in una squadra che tra l'altro all'epoca era in B, ma anche poniamo che sia in A, comunque è una provinciale. Non so, era da escludere a priori, cioè evidentemente non era da escludere a priori, però la mia obiezione poteva starci, secondo te?
Partiamo da un dato di fondo. La cosa aveva comunque senso, anche perché avere un ruolo definito e di livello come quello di amministratore delegato è qualcosa di più.
Sì.
Cioè si va più in basso per quanto riguarda la società, ma con compiti più rilevanti. Però c'è anche da tenere presente il discorso del rientro dopo la squalifica.
Sì,
ed è chiaro che bisogna tornare agibili. Passami questo termine che virgolettiamo quanto si vuole, anche per quello che ho detto prima.
Un po' dalla porta di servizio,
piazza,
via, tra virgolette, ancora con mille virgolette.
Mettiamola così, sì, in questo senso penso che si possa anche dire. Detto ciò, dalla porta di servizio, però attenzione, con dei ruoli apicali. Quindi in questo senso c'è tutta una serie di situazioni anche contestuali che vanno tenute presente. Quindi non è tanto il fatto dalla Juventus possibile finisca al Parma, cos'è successo, per quale motivo. Ci sono tutta una serie appunto di aspetti che vanno tenuti in considerazione quando si fa, quando si guarda appunto anche il curriculum del dirigente, si vedono anche le mosse che fa.
Eh sì, assolutamente. E vedremo che mosse farà il Parma. Insomma, frontman del Parma top, dice Simone, gli è piaciuta come definizione. Lorenzo, intanto il Parma va a San Siro contro il Milan. Come giudichi l'impatto di Sergio Consensao?
Ah beh, insomma, adesso io l'impatto lo giudicherei un po' più avanti, nel senso che comunque è poco più di 20 giorni che è lì. Poi è chiaro che chi fa il nostro mestiere tante volte deve esagerare, certo, con le iperboli, e quindi quando uno vince una Supercoppa al secondo giorno, terzo giorno, quarto giorno, quant'era, da allenatore diventa un fenomeno, poi cominciano i problemi e si comincia a dire no, allora probabilmente non ha cambiato nulla.
Esatto.
Con calma, con attenzione, teniamo pure presente che in questo momento è anche difficile allenare qualsiasi società, perché le tensioni del mercato all'interno di uno spogliatoio provocano comunque dei problemi, ragione per cui io attenderei, insomma, non mi sento di giudicare con Consensao in 20 giorni, non perché ha vinto, ma anche non dovesse vincere magari certe partite. Dopotutto il Milan viene da una prima parte della stagione comunque deficitaria, e questo credo che sia abbastanza chiaro. Per rimettere in sesto una situazione di questo genere, al di là dell'avere vinto la Supercoppa, sarebbe necessaria sempre la bacchetta magica, che chiaramente non ha nessuno, ragione per cui attendiamo, vediamo come funzionano le situazioni e come vanno anche le altre varie partite. Non voglio essere, diciamo, pavido in questo senso, ma semplicemente diamo il tempo per capire bene, a Consensao per capire bene qual è il Milan, per avere una rosa definita, anche per quanto riguarda appunto i rapporti con i giocatori stessi, e poi eventualmente valutiamo. Di certo è chiaro, il Parma che va a San Siro è comunque il Parma che va a San Siro contro il Milan, insomma è una tautologia, naturalmente stiamo andando a pensare a una squadra che si troverà di fronte a una partita difficilissima, banalità anche questa, ma è vero, nella quale tutto ciò che arriverà sarà positivo, insomma, perché è una partita bonus per il Parma, non sono quelle gare nelle quali puoi aspettarti o puoi, diciamo, puoi chiedere una vittoria.
Vero, vero, assolutamente. Lorenzo, ti faccio un'altra domanda, visto che è settimana di Champions League. Vabbè, a parte che ho visto le cifre per il passaggio agli ottavi, adesso mi ricordo, vado a memoria, la Milan, Inter sugli 87 milioni, Atalanta 77, sono belle cifre. Non so se è sempre stato così o se è il frutto della nuova formula. Comunque non male.
Ma allora, in genere eravamo abituati a fare questo discorso di cifre alla fine della Champions League, nelle altre edizioni. Questo perché si faceva il conto, per esempio, del market pool dei successi e dei passaggi del turno successivamente, perché appunto il format era diverso e quindi c'era anche una... Adesso, per dire, è molto più facile capire, arrivi ottavo, hai tot, arrivi venticinquesimo, hai tot. Nel format precedente c'era anche una diversa distribuzione economica e quindi si veniva a capire più tardi e quindi si facevano delle valutazioni spannometriche. In linea assoluta credo che addirittura per certe squadre alla fine sarà inferiore. Uh-huh. Questo perché, per esempio, sebbene il montepremi sia più alto, quello in assoluto, teniamo presente per esempio però che le squadre italiane sono 5 quest'anno e la quota per quanto riguarda il settore, l'aspetto puramente economico nazionale verrà divisa ovviamente in parti non uguali, non omogenee, comunque per 5, quindi c'è qualcuno di più che avrà una fetta di torta, vero. E quindi le altre fette di torta probabilmente rispetto agli anni precedenti saranno un po' più basse, dopodiché bisognerà vedere chiaramente chi arriverà più avanti e anche quelli e anche nei successivi turni. In realtà l'aspetto economico sarà molto rilevante, ancora più di quanto non sia adesso, quindi fare un ragionamento economico su quanto stanno guadagnando adesso secondo me può essere fuorviante rispetto a quanto si potrà fare alla fine, e alla fine secondo me comunque saremo su quei livelli, se non addirittura in certi casi, per i motivi che ti ho appena detto, un po' più bassi.
E certo che la nuova formula doveva, poi ti lascio Lorenzo, la nuova formula doveva annullare così le partite un po' inutili, passami il termine, ma insomma le vedo ancora delle partite contro squadre già ampiamente eliminate che hanno poco da dire.
Ma sì, sicuramente, insomma, io parto da un dato di fondo banale: più si amplia la platea delle partecipanti a una manifestazione apicale, più è facile che il livello si abbassi, e questo naturalmente si abbassa perché non tutte hanno un aspetto di budget e una capacità, una potenza di fuoco, diciamo così, economica, capace di far sì che l'organico o la rosa che arriva che va in campo sia ai livelli delle altre. Quindi insomma è sempre uno di quei discorsi banali, a mio avviso, ma del tutto reali, che si fanno in queste condizioni. E cioè, se fai, per esempio, parliamo anche della Serie A, una Serie A 20 squadre, sicuramente è una Serie A con alcuni giocatori, alcune squadre che se fossimo a 16 non avrebbero nessun diritto a starci, anche proprio a livello di qualità. Quindi vale anche questo discorso per la Champions League. Si dice chiaramente che sia più democratica rispetto al passato, parliamone, perché quando poi si parla di quegli aspetti economici di quel tipo lì, non c'è proprio niente.
No, hai ragione. Lorenzo Longhi, ti ringrazio tanto, come sempre ci hai illuminato su diversi aspetti. Grazie Lorenzo, alla prossima.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Anche a te, grazie Lorenzo. Ricordiamo anche The Sport Like, la sua bella newsletter con Francesco Caremani, che la trovate appunto su internet. Allora, a proposito di formazione, Lorenzo ci manda la sua per domenica: Suzuki, Valeri, Valenti, Vogliacco, Del Prato, vabbè ovviamente Del Prato a destra, Valeri a sinistra, Keita Som, Ondrejka titolare con Hernani e Cancellieri e Bogni. Tra l'altro Ondrejka si sta presentando adesso a Collecchio, c'è la conferenza stampa, ve la faremo sentire poi nel TG Parma di stasera. Dice: arrivo in una situazione difficile, sono qui per aiutare la squadra sia in campo che fuori, sono felice di essere qua. Sono le sue primissime parole. E allora invece le hanno appena trascritte alcuni colleghi. Cosa dice Pederzoli? Voglio presentarmi, Jacopo. È curiosa la storia tra lui e il Parma, anche perché se la storia inizia oggi, lui è sempre stato un obiettivo da quando sono qua. Siamo stati sempre vicini a prenderlo due stagioni fa e finalmente l'abbiamo acquistato. Una soddisfazione grande per noi e siamo sicuri che ci darà una mano. Beh, questo non lo sapevo, quindi insomma era da un po', ecco, che lo seguivano. Pertanto si spera che fosse ben conosciuto per ciò che riguarda le sue caratteristiche, ma certamente è così se tanto ci ha raccontato Pederzoli. Quasi 1.300 intanto i biglietti per San Siro, insomma è un bel trasferta di tutto rispetto. Va detto che è anche comodo, tra l'altro, vabbè, a parte che Milano è vicina, è comodo il fatto delle 12:30, ecco, per chi va allo stadio forse in caso di trasferta è più comoda. Allora, quest'altra formazione sempre di un telespettatore, ciao, di un radioascoltatore: Suzuki, Valeri, Valenti, Vogliacco del Prato, Hernani, Som, Keita, Miai, la Cancellieri, Anquist. Nel secondo tempo entrano Djuric e Bogni. Se sarà così si vince una maglietta di palla in tribuna, ma purtroppo non esiste, ma te la mandiamo virtualmente. Io spero che ci sia una prima punta, francamente. Secondo me questa squadra non può prescindere dal giocare con un vero attaccante. Adesso ne hai anche due in rosa, insomma. Non so che segnale sarebbe se Pecchia cominciasse senza Djuric o Bogni. Bogni abbiamo capito perché non è partito titolare nell'ultima, perché è veramente molto molto giù di corda. Adesso hai Djuric, insomma, mi sembrerebbe una scelta molto strana di Pecchia, a meno che proprio non ci siano dei problemi di fisici da parte di qualcuno o di condizioni di forma. Facciamo così, andiamo in pubblicità che poi chiamiamo Matteo Volpi, a fra poco.
Palla in tribuna.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
La sicurezza
è Volvo.
La tecnologia
è Volvo.
Il prezzo
è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 marzo 2025 con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100A, Parma.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta, eccoci qua con Matteo Volpi, allenatore e consigliere di PPC. Ciao Matteo, ben ritrovato.
Ciao Alberto, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Te la butto subito lì, tu che sei un allenatore, e se con Djuric, sai che Djuric con Tutino faceva un grande 3-5-2 con Castori, allora ho già detto Castori e 3-5-2 nella stessa frase, secondo me hai avuto un moto di orticaria, non lo so.
Ormai mi conosci.
Quindi il 3-5-2 con Djuric e Bogni me lo bocci?
No, 3-5-2 forse credo che sia una squadra, se deve giocare a 3, più adatta a un 3-4-3 o un 3-4-2-1.
Abbiamo anche Lovic che giocava nel 3-4-3, sì.
Esatto, sì, anche se credo che si continuerà con questo modulo, ecco.
Sì, un 3-4-2-1 un po' come il Verona, via, con i due dietro,
sì,
la punta.
Avendo molti esterni d'attacco, esatto. Credo che insomma...
No, però mi sembra che sia la difesa 4 sia imprescindibile per Pecchia, ce la siamo messa via già questa cosa.
Sì, penso di sì, insomma, credo.
A San Siro che squadra ti aspetti? Cioè, proprio in termini di scelte di giocatori, che formazione ti aspetti?
Ma sentivo prima con i tuoi ospiti, insomma, anche con gli interventi degli ascoltatori da casa, credo che sì, la difesa credo sarà quella che ha giocato domenica scorsa. Credo che giocheranno sì, a centrocampo Keita, insomma, Hernani. Davanti ci possono essere delle sorprese, perché non escludo magari che giochi dal primo minuto Djuric o che comunque ci sia una staffetta con Bonni, ecco. Perché sì, credo sì, che Djuric sì. con il gioco che fa ultimamente il Parma, con i lanci lunghi di Suzuki che nessuno riesce ad addomesticare per far salire la squadra, credo che Pecchia abbia pensato lui anche per quello.
Sì, assolutamente. Bognino l'ho visto, cioè io sono un suo enorme stimatore, ma lo siamo tutti, penso. L'ho visto veramente in un momento di forma fisica, non so se anche psicologica, davvero bassa.
Ma fisica faccio fatica a pensarlo, perché un ragazzo di 20 anni che a gennaio è già stanco, mi sembra strano. Più che altro credo a mentale, credo che qualche voce di mercato, qualche voglietta magari di andare a giocare, che ne so, a Napoli o in altre piazze, un po' lo stia disturbando, e speriamo che finisca il mercato alla svelta e che tutti tornino a pedalare come si deve, insomma.
Sì, questo sì. Dici che è una questione più... So che ha sofferto un po' la partenza di Koulibaly, per carità, erano molto legati, però adesso non è che questo può poi condizionare le prestazioni di un giocatore di Serie A.
Insomma, poi, con tutto il rispetto per Koulibaly, non credo che sia partito Cafu.
No, assolutamente. Con tutto il rispetto anche per l'amicizia, che è un sentimento stupendo. Però,
assolutamente.
Per allora, secondo me Keita non giocherà, è in diffida, lotterà per il Lecce. Non lo so, tutto può essere poi, ma non so se faccia questi ragionamenti.
Possa giocare anche perché Estevez così metterebbe un'altra settimana di allenamenti e magari sarebbe pronto per la partita con il Lecce.
A essere maligno direi proprio appunto che è diffidato, lo fa squalificare per il Lecce.
No, questo non lo so, però sicuramente se giocherà Keita dovrà giocare con uno spirito diverso da quello che ha messo nel primo tempo domenica, perché altrimenti
sì.
Sicuramente la scelta, se l'ha vista in settimana come domenica scorsa, sicuramente è una non scelta, perché non lo sceglierà. Ecco.
Cos'è che manca secondo te a Keita ancora?
Ma non riesco a capirlo, sinceramente non riesco a capirlo. Quando si diceva ma non capiamo perché non gioca Keita, poi quelle volte che ha giocato
l'abbiamo capito.
Probabilmente sì, Pecchia lo vede tutti i giorni, probabilmente effettivamente non è ancora pronto, perché è un giocatore che è ancora un pochino un mistero, ecco, perché non si capisce se ha qualità, se ha caratteristiche. In alcuni momenti delle partite ha fatto bene, perché ha una grande aggressività, è un giocatore che prende cartellino giallo praticamente gioca all'inizio, dopo 7-8 minuti è sempre ammonito e condiziona poi la prestazione sua e i cambi che poi deve fare l'allenatore.
Sì. Allora, secondo te, Matteo, torniamo anche sul discorso Cherubini, insomma, tu come hai accolto questo arrivo?
Ma un po' a sorpresa, nei tempi forse, non sicuramente sorpreso della sua scelta, perché era un po' che si vedeva allo stadio, in tribuna, quindi probabilmente se non era adesso sarebbe stato in estate.
Vedi, io non l'avevo tanto percepita sta cosa, vedi, la sua presenza in tribuna.
Beh, qualche volta io l'ho incrociato in tribuna, quindi insomma pensavo, e poi se ne parlava ormai da diverso tempo. È sicuramente una scelta, un alto profilo, lasciami dire che sono insomma dispiaciuto per Luca Martinez, che è una persona di grandi valori sia umani che professionali, con la quale abbiamo collaborato negli anni in maniera molto stretta e proficua.
No, è vero, l'abbiamo già, sì, ho avuto modo anche io di dire, adesso non mi ricordo se con chi, se in pubblicamento o meno, però effettivamente aveva fatto anche tanto per rafforzare quel legame col territorio che a tratti si era un po' sfilacciato.
Sì, soprattutto all'inizio con la proprietà, insomma, magari era un po' lontano dalla città ed era quello che insomma c'era una delle critiche che era stata fatta, cosa che negli ultimi anni, grazie anche a Luca Martinez, non solo, ma insomma grazie anche a lui, e ti ripeto che era una persona molto disponibile con noi, ma con tutti i tifosi, insomma l'amministratore delegato che presenziava quasi tutte le feste dei club o comunque tutte le iniziative, non è così scontato nel panorama calcistico.
Allora, intanto ti fai complimenti Cagno per la precisione della tua analisi, addirittura dice preciso come un lancio di Pirlo, illuminante come un assist di Totti, non esageriamo, anche poi no, tanto non ti monti la testa perché sei umile qui, resti umile.
Ma pensavo dicesse come un assist mio di quando giocavo.
Non so se ti avrebbe fatto un complimento o meno, non lo so in questo caso.
Un saluto a Cagno, che è un grande intenditore di calcio evidentemente.
Esatto, dopo vediamo il ranking UEFA aggiornato che ci manda Lorenzo, ma adesso esenta un po' dal discorso, ma poi ci torniamo su. Missione possibile, tra l'altro, fare punti a San Siro? Cioè, è ovvio che i punti si possono raccogliere sempre, ma secondo te su dove deve fare leva il Parma per far punti? Io aggiungo che se entra in campo come con l'Inter, sì, non hai sfigurato, ma non mi ha mai dato l'impressione di poter uscire con un punto il Parma da San Siro quella sera.
Sì, oppure a Roma con la Roma, ecco, deve essere una partita magari come quella dell'andata, dove eri in fiducia, dove pensavi di poterli battere e hai fatto una partita con la convinzione di poter vincere, invece magari a Roma con la Roma quella convinzione non c'era, con l'Atalanta non c'era, con l'Inter non c'era, infatti insomma c'è stata anche poca reazione. Credo che il Parma, che negli ultimi tempi secondo me ha perso un po' di equilibrio, se ritrova quello, insomma, poi basta una scintilla, un gol, una vittoria e vincere a San Siro sarebbe un bel rilanciarsi.
Esatto, che non sia una svolta come nell'anno di Stanic. Dal mercato, dall'ultima settimana abbondante di mercato, cosa ti aspetti, Matteo Volpi?
Mi aspetto un difensore, credo che faranno un difensore, anche perché c'è da coprire l'uscita di Koulibaly. Sì. E poi non so se quei due argentini se li compreranno adesso per farli arrivare subito, se magari li lasceranno per farli arrivare in estate, però forse io a centrocampo qualche cosa farei anche a centrocampo.
Sì, insomma è opinione di molti, ma lì vedremo cosa succederà. Matteo Volpi, ti ringrazio tanto per essere stato con noi, appuntamento insomma a breve.
Grazie Alberto, un saluto a tutti e sempre forza Parma.
Assolutamente, grazie Matteo. Allora, vediamo quel messaggio di Lorenzo che è interessante. Grazie anche alla vittoria della Lazio, l'Italia nel ranking UEFA consolida il secondo posto, che vale la quinta classificata in Champions, di fatto le cinque qualificate in Champions. Ci manda anche il ranking UEFA aggiornato. Io adesso non so interpretare il punteggio, però lo leggiamo: Inghilterra 17.072, Italia 15.187, Spagna 13.928, Belgio quarto addirittura 12.750, Portogallo quinto 12.450, in caduta un po' la Germania mi sembra, sesta con 11.984, Francia 11.214, poi ottava la Svezia che supera l'Olanda, questa veramente non me l'aspettavo, e decima la Repubblica Ceca. Vabbè, insomma, che la Premier sia adesso ancora di un altro pianeta, sia diventata di un altro pianeta, è un dato di fatto, però non c'è tutta questa poi non c'è il divario che c'era qualche anno fa, no? Avevamo già recitato il funerale per il calcio italiano 5, 6, 7 anni fa. Vi ricordate Conte quando disse, dopo la Juve disse, sarà molto molto difficile che un'italiana torni in finale di Champions League, poi fu un po' deriso perché la Juve senza di lui ci tornò praticamente l'anno dopo, se non due anni dopo, ma comunque a stretto giro di posta dopo il suo addio, e oggi non lo si può più dire comunque, ma effettivamente quando Conte lo disse era molto condivisibile come opinione. Il calcio dopo c'era stato, sembrava un po' il canto del cigno, no? Quello dell'Inter, del triplete, in realtà poi sì, è vero, l'Italia non ha più vinto una Champions, però la Juve ha fatto due finali, l'Inter ne ha fatta una, tutte perse, però ripeto, sempre contro squadre davvero inarrivabili, e comunque insomma tre squadre in meno di 10 anni, perché è stato un arco di meno di 10 anni quello, in finale ci sono arrivate e comunque stanno facendo nelle ultime stagioni tutte figure dignitose, anche grazie a una realtà come l'Atalanta che ha dato qualcosa in più, è andata a spronare un po' tutto il movimento italiano, e chissà che un giorno non lontano si possa anche noi dover fare i conti con tutti questi fattori per vedere se il Parma riuscirà a qualificarsi o meno. Dai vinciamo, dai a Milano vinciamo con gol di Djuric al 91esimo, Rino, ma magari sognare fa bene, si spende poco, questo è sempre molto vero. Ci ascoltiamo proprio l'inizio, proprio un flash della conferenza stampa di Pedersoli, Djuric di ieri, dai, prima di lasciarci.
Cominciamo con le parole del direttore sportivo Mauro Pedersoli per la presentazione di Milan, prego direttore.
Va bene, buongiorno, grazie per essere qua la prima volta, e oggi dai, il mio compito è facile, di solito devo raccontare, sì, di solito magari devo raccontare un po' il giocatore che ci accingiamo a presentare, questa volta non è il caso. Milan Djuric è un giocatore che conosciamo, che conoscete tutti benissimo, a me tocca soltanto manifestare la soddisfazione e il piacere di averlo con noi, Siamo convinti di aver preso un giocatore importante, evidentemente, ma quello lo avete visto e lo vedete tutti, ma anche un uomo, una persona che ci darà una grandissima mano da qui alla fine della stagione e oltre. Quindi grande soddisfazione averlo qui, grande soddisfazione potervelo presentare, ed è a vostra disposizione.
Grazie direttore. Benvenuto Milan, naturalmente da parte del club ma anche da parte di tutti i colleghi. Cominciamo allora con le domande di Francesca De Vincenzi di Parma Press 24.
Ciao, benvenuto ovviamente. Grazie. Domanda di rito: perché Parma? Perché hai scelto Parma? Così, appena hai saputo che ti voleva il Parma hai accettato subito?
Tanto buongiorno a tutti, no, è stata una scelta semplice, sono stato contattato dal direttore, dal mister, ho sentito la loro voglia e l'importanza che hanno dato a me come calciatore, ma come ha detto il direttore anche come uomo, e quindi diciamo che per me è stata una scelta facile approdare in questo club con una grande storia e con un progetto importante.
Hai visto il Parma anche da avversario poco più di un mese fa, insomma, qual è il principale problema del Parma secondo te? Cioè, come mai è lì che fa fatica, diciamo, a staccarsi da questa zona brutta, bassa?
Ma adesso per me è difficile rispondere a questa domanda. So che sicuramente durante l'arco di un campionato ci sono dei momenti in cui si fa più fatica, dove c'è un pochino di difficoltà, e invece altri momenti dove tutto viene più facile. E oggi è stato il mio primo allenamento, ho visto i ragazzi molto carichi che spingono forte, ho visto il mister e tutto lo staff che cura ogni minimo dettaglio, quindi ecco, secondo me ci sono tutti i presupposti per ripartire al meglio. E ripeto, ci sta in un campionato avere dei momenti di alti e bassi, però ecco, l'obiettivo e la voglia di tutti è quello di portare a casa più punti possibili e centrare il nostro obiettivo.
Tu sei già pronto, sei disponibile anche da domenica, stai bene?
Sì, ieri ho svolto tutte le visite mediche di rito, oggi mi sono allenato con i ragazzi, quindi sono a disposizione del mister e della squadra.
Questo era Milan Djuric, a disposizione del mister e della squadra, e vedo che in tanti, insomma, lo aspettiamo già a San Siro. Ripeto, non carichiamogli troppe responsabilità sulle spalle, però insomma lui ce l'ha anche larga in tutti i sensi per portarsele. È tutto per questa puntata, era l'ultima di questa settimana di Palla in Tribuna. Vi ricordo, dalle 12:15 domenica la partita in diretta, e poi ci sono tutti i nostri programmi su TV Parma e Palla in Tribuna, che torna da lunedì. Grazie per essere stati con noi, buon weekend, e grazie a Simonetta Collini in regia. Ciao!